Buon pomeriggio da Cristiano Coccanari e a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera per una nuova puntata di RBN Ideodromo. Oggi, come annunciato, siamo in collegamento con Pierpaolo Mora, coordinatore regionale di Casa Pound in Emilia-Romagna. Intanto, ciao Pierpaolo, grazie.
Ciao, ciao Cristiano, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora, Pierpaolo, abbiamo detto che tu sei attualmente coordinatore di Casa Pound in Emilia-Romagna, ma facciamo un po' un salto all'indietro, all'inizio della tua esperienza politica. Come e quando ti sei avvicinato a Casa Pound Italia?
Guarda, io mi sono avvicinato nel 2008, premetto che prima dell'esperienza politica mia in Casa Pound, io non ho un'esperienza politica, quindi comincio e nasco con Casa Pound Italia. Bazzicavo, diciamo, intorno, ero iscritto, quello che oggi chiamiamo, diciamo, simpatizzante con la fiamma tricolore, e chiaramente non si poteva non notare che nell'esperienza della fiamma, quelli che avevano, diciamo, qualcosa in più da dire e da dare fossero i ragazzi di Casa Pound a Roma. Quindi, quando, diciamo, nacque Casa Pound Italia, io aderì immediatamente e decisi, insieme a qualche baldo giovane, diciamo, di portare avanti l'esperienza di Casa Pound Italia a Parma. Quindi fin dalla nascita di Casa Pound Italia io e altri ragazzi abbiamo intrapreso questa esperienza, che per me è stata la prima esperienza politica.
Parliamo di come è stata affrontata, cosa è successo a Parma durante questa emergenza sia sanitaria che economica sul coronavirus. Mi pare che in Emilia-Romagna forse sia stata Piacenza la zona più colpita, però insomma, come è andata a Parma dal punto di vista sanitario, e poi parliamo anche invece della situazione economica.
Sì, diciamo che Parma e Piacenza, Piacenza in primis e Parma subito dopo, anche per vicinanza
Certo.
geografica con la Lombardia, sono state quelle che hanno pagato, diciamo, il prezzo più alto. E possiamo dire che i tagli alla sanità, anche dei precedenti governi, negli anni, dovuti anche all'austerità imposta dall'Europa, da questa Europa, quindi governi e regioni hanno tagliato alla sanità e quindi questa emergenza sanitaria ci ha colpito proprio nel cuore perché abbiamo avuto veramente attimi, giorni in cui non c'erano abbastanza posti letto per tutti, si doveva veramente scegliere, chi curare e chi no. Quindi sicuramente da questo punto di vista, abbiamo sofferto tantissimo.
Adesso la situazione è migliorata comunque dal punto di vista sanitario, sì, come nel resto d'Italia.
Sì, come da tutte le altre parti, diciamo, siamo messi molto meglio, la situazione è migliorata, stiamo uscendo come tutti da questa pandemia, con le ossa un po' più rotte magari di altre parti dell'Emilia-Romagna, però insomma, ne stiamo uscendo.
Cerchiamo invece di vedere qual è la situazione economica lì. Ovviamente Parma è una città che sicuramente fa parte delle zone produttive, no? Più produttive del nord Italia, ricca, eccetera, eccetera. Insomma, come ne esce dal punto di vista economico da questa crisi del coronavirus? Come ne sta uscendo o non uscendo?
Ah, io direi più che altro che per il momento ne stiamo non uscendo. Purtroppo quelle che sono le categorie più colpite, quindi le piccole e medie imprese, si ritrovano a dover fare i conti con un governo che non ha dato nessun tipo di credito, ha dato soltanto la possibilità di fare ulteriori debiti, che però comunque vengono erogati col contagocce. Quindi troviamo nella condizione in cui le piccole e medie imprese veramente fanno che quando arriverà la fine della cassa integrazione, quando verranno sbloccati i licenziamenti, lì sarà il vero dramma, ecco, perché la cassa integrazione è vero che è stata prorogata fino a fine settembre, ma 4 settimane su 9 sostanzialmente, e quindi 5 settimane resteranno scoperte. E da agosto si sbloccano i licenziamenti, quindi c'è addirittura chi stima in 1,5 milioni i posti di lavoro persi, di conseguenza capisci bene che alle imprese, le piccole imprese di Parma già in difficoltà, i lavoratori riceveranno, diciamo, la mazzata finale.
C'è un settore più colpito di altri? Quali sono i settori economici che erano più forti, insomma, in quella zona?
Beh, sai, l'agroalimentare è sicuramente quello che, diciamo, a Parma è un pochino più forte. I nostri ristoranti, i nostri bar, sono sicuramente quelli più colpiti, però non dimentichiamoci del turismo e dei commercianti, perché comunque chi ha un albergo ovviamente non vedrà turisti per non si sa quanto tempo, e il commercio che ha dovuto tenere chiuso, quindi ha le entrate a zero sostanzialmente, da 2 mesi e mezzo si è ritrovato a dover ripartire con i consumi che invece non ripartono e senza avere nessun tipo di liquidità. Quindi sicuramente questi 3 settori sono quelli più colpiti, ma penso che siano quelli più colpiti poi anche a livello generale, ecco, quelli che subiscono di più.
Senti, c'è stato qualche intervento della regione dal punto di vista economico, visto in qualche altra regione c'è stato qualche tentativo pur nei limiti dei bilanci regionali di intervenire?
Ma c'è stato, la regione ha dato la possibilità di anticipare qualcosa, ma cioè, poi però approvava in ritardo sostanzialmente le domande della cassa integrazione per cercare di liquidarne il meno possibile, e quindi insomma è una coperta corta che si tirava da una parte e dall'altra, con risultati, diciamo, pessimi. Ecco. Tant'è vero che molti ancora devono ricevere tutta la parte di cassa integrazione, insomma, ci troviamo in una condizione veramente ai limiti dell'allucinazione, insomma.
Dunque, Parma è stato, mi pare, uno dei primi comuni ad eleggere un sindaco dei 5 Stelle, Pizzarotti, poi lui se n'è, insomma, è uscito, insomma, abbastanza presto da 5 Stelle, in ogni caso forse ha un po' anticipato questa esperienza della Raggi, anche molto dura, diciamo, a tratti ossessiva nei confronti di Casa Pound. Ecco, poi insomma ripercorre un po' quello che è stato il rapporto con Pizzarotti e anche il tuo giudizio politico, diciamo, sulla sua gestione.
Ma guarda, il giudizio politico sulla gestione di Pizzarotti, parto dall'ultima domanda, è ovviamente pessimo. Diciamo che tutte le mancanze, un po' come ha fatto anche la Raggi, se mi permetto di dire, come sta facendo, tutte le mancanze dal punto di vista politico e dal punto di vista amministrativo le ha poi cercate di coprire con questa sorta di antifascismo militante, per cui tutte le volte che Casa Pound faceva qualcosa o portava avanti un progetto, diciamo, si appellava a questa medaglia d'oro dell'antifascismo, che gli copriva, diciamo, tutte le sue mancanze. Quindi da questo punto di vista non può essere sicuramente giudicato un buon sindaco. C'è una in piena pandemia, penso ci ricorderemo tutti, che per avere i buoni spesa bisognava dichiararsi antifascisti, una questione che ha sollevato Casa Pound, poi ripresa da tutti i media nazionali e anche da alcune parti politiche, fino a quando Pizzarotti poi non l'ha dovuta ovviamente ritirare. Però, diciamo, il rapporto tra Pizzarotti e Casa Pound, Pizzarotti e il nostro movimento politico, diciamo, è sempre stato di grande contrasto, ecco.
Parliamo un po' invece della questione sanità in Emilia-Romagna, ne ha accennato prima in una risposta in queste interviste che stiamo facendo, insomma abbiamo cercato di capire un po' come funzionano i vari sistemi regionali e negli anni comunque c'è stato uno smantellamento quasi ovunque, forse l'unica eccezione un po' virtuosa è stata il Veneto da questo punto di vista. Quindi il modello sanitario dell'Emilia Romagna com'è, come funziona? Gli ospedali locali insomma hanno tenuto, ci sono ancora, quindi un modello diciamo di sanità diffusa un po' più tipo il Veneto, più vicino a quello lombardo, molto privatizzato, insomma come funziona il sistema sanitario e come ha funzionato in questo caso?
Allora, il sistema sanitario ha tenuto botta, tra virgolette, grazie a questo coraggio immenso che hanno avuto medici e infermieri, soprattutto, ripeto, a Parma e a Piacenza, dove sostanzialmente abbiamo pagato il prezzo più alto. La sanità, la tanto sbandierata, tra virgolette, buona sanità emiliana, ricordiamo che facevano leva molto su questo il candidato Bonaccini alle regionali, la tanto sbandierata sanità emiliana, dove, diciamo, quindi Parma e Piacenza, ha subito un po' di più il colpo. Hanno dovuto riaprire, diciamo, ospedali che erano chiusi da anni per metterci dentro i malati. Avevamo le terapie intensive anche nei corridoi, e quindi di sicuro non si può parlare di buona sanità emiliana, ecco, questo è fuori discussione. I tagli che ci sono stati ci hanno ammazzato. È chiaro che si può dire che non fosse preventivabile un'epidemia sanitaria di questo tipo, ma se non ci fossero stati i medici e gli infermieri a fare doppi turni, a ricavare sale dove non esistevano, a far riaprire ospedali che l'Emilia Romagna aveva chiuso, ad oggi parleremo di una sanità a collasso.
Prima di fare una pausa e passare poi a parlare anche di politica nazionale, parliamo ancora un po' della situazione politica in Emilia-Romagna. Voi siete reduci da elezioni regionali in cui la sinistra si è ancora confermata, mentre sembrava a un certo punto ci potessero essere qualche spiraglio di cambiamento. Ecco, secondo te perché non si riesce a scardinare questo potere politico in Emilia-Romagna? È solo una questione legata alle zone Bologna-Modena oppure un sistema clientelare più diffuso? Ecco, insomma, perché non si riesce dopo, insomma, ormai decenni a scardinare questo sistema
La
di potere?
risposta a questa domanda sono due sostanzialmente. Il primo è che, come dicevi te, qua, nonostante si respirasse effettivamente un'area di cambiamento, e non ti nego che fino agli ultimissimi giorni i sondaggi, diciamo, dessero anche un leggero vantaggio alla Borgonzoni, il sistema clientelare di cui tu parlavi prima. È stato messo in campo in tutte le sue forze e diciamo spremuto al massimo possibile. Quindi ha retto sostanzialmente questo sistema clientelare. Ha retto però perché fondamentalmente la classe politica del centrodestra in Emilia Romagna è deficitante, deficitante. Cioè, abbiamo una classe politica che non è riuscita a organizzare un contropotere che fosse in grado di scardinare quello che per 70 anni, come dicevi te, è stato il potere clientelare del centro-sinistra. Ecco. Quindi, a fronte comunque di una richiesta anche da parte dei cittadini di cambiamento, il centrodestra, secondo me, non è riuscito a portare né un candidato, diciamo, che fosse credibile, né una classe dirigente politica che fosse all'altezza.
Bene, grazie. Facciamo una breve pausa musicale, poi torniamo a parlare con Pierpaolo Mora, coordinatore di Casa Pound Italia in Emilia Romagna. A tra poco.
D'assenzio dentro di noi sorgeva un'alba livida, dal fronte del porto il fuoco iniziò, sgomenti e scaltri sguardi che ci si scambiò, ma non si tremò. benché sbronzi. Una compagine strana, la legione fiumana, con l'ardore incosciente che trascende il presente. Gioia, bestemmia, abbandono in un unico dono che dignifica il padre, patrie e donne volgari. Però di quante tormente sono stato sorgente, sul bordo di quanti vulcani mi sono bruciato le mani, quali alcove agognate, notte e tempo violate, vita come incursioni e sedurre emozioni. Muri d'assenzio e tabacco per noi, quel forte buon macedone, un sogno che sfuma nel piombo si sa, val bene un'avanguardia estetica. Ma ora è la realtà, allarmi, ma già l'artiglieria il sogno spazzava via. Tra la folla impazzita io la scorsi smarrita, la bruna avventuriera con la bocca da fiera disse: maggiore io resto dove lei mi è mio posto, ed io si metta in salvo, tra un po' qui farà caldo. Ci fu un unico bacio, nebbi il sangue incendiato, ora farò per Dio, qui è affare mio, e se il cielo ci assiste, ci vedremo a Trieste.
Bene, siamo di nuovo in collegamento per questa puntata di RBN Ideodromo, come detto con Pierpaolo Mora, coordinatore di Casa Pound in Emilia Romagna. Abbiamo parlato della situazione a Parma e in Emilia Romagna, ora invece facciamo un po' il punto su questioni anche nazionali. Ovviamente una riflessione non si può non fare sul governo, sull'attuale governo Conte. Ora io, più di chiederti un giudizio, insomma, che immagino sarà sicuramente negativo, ti vorrei chiedere, nella tua percezione, anche appunto in quelle zone, qual è in questo momento l'atteggiamento nei confronti del governo? Ti pare, insomma, che ci sia una volontà di cambiamento, oppure c'è più una sorta, insomma, di sindrome di Stoccolma da parte di qualcuno? Insomma, come percepisci tu la situazione dei cittadini nei confronti del governo nazionale?
Guarda, io la percezione che ho io qua è che ci sia una grande volontà di cambiamento, che non siano state apprezzate per niente le misure adottate da questo governo, e che si voglia andare ad eleggere, come penso anche che sia giusto, un nuovo governo che sia finalmente votato dai cittadini. Ecco, questo governo ovviamente è giudizio da lavoratore prima ancora che da padre di famiglia, prima ancora che da persona che ha una carica politica, è estremamente negativo. Non per ultimo, diciamo, la gestione di questa pandemia che è stata assolutamente negativa, cioè andare in televisione a millantare i miliardi che non si vedono, che non esistono, diciamo, delle soluzioni mai messe in atto, della liquidità mai erogata. Illudere imprese, cittadini, in questa maniera è ancora veramente meschino per te. Sostanzialmente anche l'ultima diretta, diciamo, fatta dal premier Giuseppe Conte, non è stata altro che l'ennesima aria fritta, l'ennesima promessa, i faremo, i promettiamo, i diremo, i metteremo sul piatto, che non si traducono mai nel presente, sono sempre al futuro.
Ecco, qual è invece il tuo giudizio nei confronti dell'Unione Europea? C'è una possibilità, insomma, di salvare questa Unione? Si tratta di un'Unione Europea ormai in crisi, ecco, insomma, qual è in generale la tua valutazione?
La mia valutazione è assolutamente negativa anche da questo punto di vista. Cioè, l'Unione Europea è mancata completamente all'inizio della pandemia, lasciando sostanzialmente a ognuna decidere per i fatti propri, senza avere una linea comune, e ha lasciato da soli anche adesso i paesi più colpiti, obbligando a fare ulteriori debiti per far fronte alle spese. Ma credo che sia una percezione, che sia cambiata un po' la percezione anche da parte dei cittadini, sinceramente. Se prima, diciamo, quando mi confrontavo, vedevo un po' più di opposizione quando parlavo, diciamo, dell'Unione Europea, quando spiegavo, diciamo, anche quello che è il pensiero di Casa Pound sull'Unione Europea, trovavo un po' più di opposizione. Adesso vedo che provandolo anche diciamo, sulla loro pelle, da lavoratori, da piccoli imprenditori, quali sono magari le persone, gli operai con cui mi confronto, anche il giudizio della gente mi sembra modificato.
Abbiamo parlato prima della crisi economica per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, che ovviamente corrisponde anche a una crisi economica più diffusa sul territorio. Ecco, secondo te quali sarebbero le cose da fare che non sono state fatte anche a livello nazionale per dare almeno un po' di respiro in questo periodo così complicato?
Io credo si debba partire da due fattori che comunque andavano, diciamo, pensati e anticipati. Adesso mi sembra già tardi, ma in ogni caso bisognava dare liquidità a fondo perduto alle imprese e non ulteriori debiti. Bisognava fare una riforma immediata del sistema fiscale, perché abbiamo la Germania che taglia la nostra equivalente dell'IVA dal 19 al 16% e noi invece non, cioè, parliamo della tratta Roma-Pescara dell'alta velocità, cioè sono due pianeti diversi. Noi non, cioè, abbiamo bisogno di fare in modo che le aziende possano ricominciare a lavorare serenamente, quindi liquidità e anno bianco, vogliamo chiamarla pace fiscale. Però bisogna che le tasse siano annullate, bisogna che il cuneo fiscale sia ridotto anche per i prossimi anni, bisogna dare la possibilità a chi crea lavoro di continuare a farlo.
Abbiamo parlato un po' del governo, della maggioranza, cerchiamo di vedere anche le valutazioni per quanto riguarda invece l'atteggiamento dell'opposizione, soprattutto in questi mesi. C'è stata la sensazione di un'azione un po' appannata e anche un po' ondivaga da parte di Salvini, ma questa è una valutazione solo mia, perché non voglio condizionarti. Per quanto riguarda Giorgia Meloni, almeno i sondaggi paiono darle un po' più ragione. Ecco, secondo te in generale come si sono mossi i due leader principali del fronte sovranista in questi mesi e quali eventuali critiche vorresti fare alla loro azione?
Concordo con te in linea generale sul fatto che Meloni è meglio di Salvini. C'è da dire che io ritengo l'opposizione in questo momento e anche, diciamo, durante la pandemia, un po' timida. Cioè, ho visto un po' di mancanza di coraggio, mi sarei aspettato delle prese di posizione un po' più dure rispetto a quello che il governo stava facendo ai cittadini. Quindi credo che potessero entrambi fare meglio e che una larga fetta di popolazione si aspettasse un'opposizione più intransigente da questo punto di vista. Si sono limitati, diciamo, a fare quello che è il compitino, ma la netta sensazione che ho avuto io è che loro non avrebbero voluto essere al posto di Conte, ecco. E quindi non hanno avuto coraggio di prendere in mano la situazione dell'opposizione e portarla avanti in maniera un po' più aggressiva, come invece personalmente io mi sarei aspettato.
Ecco, l'ultima domanda di questa intervista io tradizionalmente la riservo sempre invece alle prospettive future per un eventuale, insomma, magari anche più coraggioso e incisivo fronte sovranista. Casapound, insomma, già da tempo ha dato in qualche modo la sua disponibilità a partecipare, cosa che di fatto ha già fatto, perché insomma molte proposte di Casabank sono in qualche modo, in modo esplicito o implicito, state fatte proprie. Ecco, qual è la tua valutazione, se ottimista o pessimista, sulla possibilità di avere in futuro un fronte magari più compatto, incisivo e anche coraggioso?
Ma io credo che un fronte sovranista che sia, diciamo, degno di chiamarsi tale debba partire da un presupposto che è quello dell'uscita dall'euro e dall'Unione Europea, perché anche, diciamo, le soluzioni che prima prospettavo riguardo al rilancio del paese possono passare soltanto ed esclusivamente da una sovranità monetaria che oggi non abbiamo. E quindi io ribadisco, il fronte sovranista può essere tale soltanto come idea centrale quella dell'Unione Europea, quella di uscire dall'Unione Europea, che sinceramente oggi nei due partiti che si, diciamo, rimandano al sovranismo, cioè la Lega e Fratelli d'Italia, escluse alcuni singoli, non vedo, ecco. Quindi o si riparte dall'uscita dall'UE, da un piano di rilancio e da una sovranità monetaria, altrimenti è un fronte sovranista, diciamo, azzoppato, ecco, come lo chiamo io, non è un vero fronte sovranista.
Bene, allora è tutto. Noi ringraziamo Pierpaolo Mora per essere stato con noi oggi pomeriggio. Grazie.
Grazie a voi, grazie a te Cristiano e a tutti i radioascoltatori.
E buon proseguimento con Radio Bandiera Nera, l'appuntamento con RBN Idrodromo è giovedì mattina alle 11:30. Possiamo già anticiparvi che sentiremo Saverio Andriani, consigliere comunale di Casapam a Trevi in provincia di Perugia. Buon proseguimento.